Benvenute e benvenuti a scuola. Questa è la terza tappa del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico e 15 giorni fa, come ricorderete, abbiamo concluso il nostro itinerario a Königsberg, dove quel giovane viaggiatore proveniente da San Pietroburgo che abbiamo incontrato, Nikolaj Karamzin, il 19 giugno 1789 ha incontrato Kant a casa sua e ha dialogato con lui per oltre 3 ore. E questo incontro caratterizza ancora l'itinerario di questa sera. Guardate sul punto 1 del repertorio, quindi. Nikolaj Karamzin, con il quale abbiamo fatto conoscenza nel corso dell'itinerario precedente, quando torna a San Pietroburgo nel 1790, fa pubblicare il diario che ha tenuto nel corso del suo viaggio in Europa. Tutte le volte che si viaggia è utile tenere un diario, Lo fa pubblicare con il titolo di Lettere di un viaggiatore russo. È un diario di carattere epistolare. E questo scritto, quindi composto in forma epistolare, in modo appassionato e nostalgico, dice, ho scritto in modo appassionato e nostalgico, secondo lo stile del movimento dei sentimentalisti russi, a cui Karamzin appartiene, il movimento che abbiamo incontrato 15 giorni fa. Questo scritto è di grande interesse perché riporta episodi, impressioni avute, sentimenti provati nel corso di un viaggio durante il quale il momento più importante, secondo Karamzin, senza dubbio, no? È stato il suo incontro con Kant a Königsberg, che Karamzin considera personaggio più importante di questo momento in Europa, il 19 giugno 1789. Ora, noi abbiamo letto una pagina del resoconto di questo incontro e ora prendiamo il passo partendo da un particolare che emerge dal racconto di Karamzin e che ci ha incuriosito anche le studiose e gli studiosi, per quello che siamo qui a parlarne. Karamzin, come abbiamo letto 15 giorni fa, scrive: parlammo poi dei suoi nemici. Voi li conoscete, disse Kant, e vedete bene che sono brava gente. E Kant quindi ha parlato a Karamzin dei molti denigratori, come sapete, delle sue opere. Ma Karamzin nel suo resoconto, come abbiamo notato, non racconta nulla di questi nemici di Kant, che Kant stesso definisce comunque brave persone, e Karamzin ci fa capire di conoscere fatti e nomi, ma non li svela, cioè non fornisce nessuna notizia in proposito. Perché? Guardate, non sarà che Kant ha parlato soprattutto di uno dei suoi critici, una persona che lui stima e dalla quale è altrettanto stimato? Ebbene, questo interrogativo ci obbliga a fare un salto in avanti di 15 anni nella vita e nelle opere di Nikolaj Karamzin. Nel febbraio del 1804, quindi, 15 anni in avanti, ricevuta la notizia della morte di Kant, Kant è morto nel febbraio del 1804, come ricorderete, Karamzin, sentendosi orgoglioso e privilegiato per aver incontrato 15 anni prima questo grande personaggio, molto rattristato, lo commemora in una delle riviste che lui ha fondato. Sapete che Karamzin ha fondato molte riviste, una di queste è Vestnik Evropi, in russo, Novità dall'Europa, da lui fondata nel 1802, considerato uno strumento virtuoso per il modo in cui divulga la cultura europea. Karamzin, nel suo articolo commemorativo, scrive anche che Kant, nell'ora della sua morte, si sarebbe rincontrato e avrebbe continuato a dialogare con il principale critico del suo pensiero. E quindi ci viene da pensare che soprattutto di questo personaggio si sia parlato, abbia parlato del suo incontro con Kant. Ora, nell'articolo commemorativo in morte di Immanuel Kant, si capisce che Karamzin nel suo diario non aveva raccontato nulla sugli avvenimenti e sugli avversari di Kant, perché probabilmente da serio giornalista ha voluto rispettare la volontà di Kant stesso. E poi ce lo dice, perché guardate, è una cosa importante rispettare la volontà altrui, no? Voi vi siete impegnate e impegnati a rispettare la volontà di una persona che vi ha chiesto di farlo, o anche magari se non ve lo ha chiesto, no? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora, leggiamo quindi che cosa scrive Nicolai Karamzin nel suo articolo In morte di Immanuel Kant sulla rivista Vestige Europi, novità dall'Europa. Scrive: il grande filosofo di Königsberg si è spento e ora può riconciliarsi con i suoi avversari, in primo luogo con il suo concittadino e principale critico, ecco, il quale era già morto l'anno precedente del mio memorabile incontro, il 19 giugno 1789, con quel grand'uomo in casa sua. Me ne parlò con profondo rispetto e mi descrisse le idee del suo critico concittadino, che in buona parte non condivideva. Kant ammirava questa persona e sapeva di essere ammirato da lui, e mi pregò di mantenere un doveroso riservo su quelle sue affermazioni. Era ancora in lutto per la sua morte e ricordava con malinconia le loro conversazioni sul sentimento, sul linguaggio, sulle tradizioni popolari e sull'idea di bello. Bel programmino, tenute davanti a un bicchierino di vino delle Canarie, che offrì anche a me. Per me fu un'ulteriore lezione che ebbi da lui. E poi, nel mio viaggio, scoprì l'importanza delle idee del critico della ragione di Kant, e capì che tutto il movimento sentimentale ne era stato influenzato. Ecco qui. Ora, chi è questo critico della ragion pura che tuttavia Kant considera una gran brava persona, che a sua volta stima grandemente Kant, tanto che i due, essendo concittadini, si incontrano regolarmente tutte le settimane per discutere davanti a un bicchierino di vino delle Canarie? Guardate, un particolare che ci accompagnerà per tutto il tragitto, per cui andremo a casa un po' brille e un po' brilli, non vi preoccupate, e a parte l'alcol test che vi possono fare, ma in questo caso non influisce. Costui, scrive Karamzin, ha influenzato con le sue idee tutto il movimento sentimentale. E Karamzin di chi sta parlando? Sta parlando di Johann Georg Amann. Forse non lo avete mai sentito nominare, ma è un personaggio che siamo a scuola, ed è tocca alla scuola mettere in evidenza questi personaggi. Amann, guardate, ha ispirato Herder, che abbiamo già incontrato nel primo itinerario, gli Stürmer, cioè i giovani del movimento dello Sturm und Drang, di cui abbiamo parlato 15 giorni fa, e i sentimentalisti russi, dei quali abbiamo parlato, come abbiamo detto 15 giorni fa. E guardate, anche Rousseau come vedremo tra poco, è stato influenzato dall'opera di Haman. Inoltre Haman ha stimolato anche Kant nel suo lavoro, e torneremo su questa questione, sempre supportati dall'esperienza di Karamzin, che se la racconta nella parte finale di questo itinerario. Ma prima, naturalmente, ci dobbiamo domandare chi è Johann Georg Haman e quali opere ha prodotto, e perché le sue opere hanno avuto successo tra la giovane generazione di quell'epoca, no? Guardate sul punto 2 del repertorio. Johann Georg Haman è nato a Königsberg, quindi nel 1630, e quindi è concittadino di Kant, e i due sono amici, si frequentano regolarmente, la pensano in modo completamente diverso, però non litigano mai, ma disputano tra loro, come bisogna fare. Haman ha seguito dal 1755 al 1759 le lezioni di Kant all'Università di Königsberg come uditore, perché non è propriamente uno, è un cosiddetto studente lavoratore, diremmo, no? Oggi, perché ha un lavoro, è un ragioniere impiegato all'ufficio della dogana nel porto di Königsberg, ma ritiene di dover curare la propria formazione intellettuale e perciò studia teologia, scienze naturali e letteratura. Quindi va preso come esempio da questo punto di vista, come cittadina e cittadino adulto. Haman avrebbe voluto intraprendere, come ha fatto Kant, la carriera del precettore, in modo da avere più tempo per studiare, ma per dedicarsi a questa attività avrebbe dovuto, come ha fatto Kant, ricordate, allontanarsi dalla città per trasferirsi nei castelli di campagna della nobiltà prussiana, lì che avevano bisogno di precettori, e quindi rinuncia. Nel 1756 si mette in aspettativa, si trasferisce a Londra, vuole impratichirsi nell'arte del commercio per imparare i metodi per fare profitto, per fare soldi. Guardate, è già cominciata la rivoluzione industriale, quindi in questo momento, quindi è che, ma questa non è proprio, rimane deluso da questi studi, non è proprio la strada che lui vuole intraprendere, non vuole il profitto, sì, ma. E l'anno dopo, nel 1757, quindi ritorna a lavorare alla dogana nel porto di Königsberg e si dedica a studiare la letteratura greca, sì, piace di più, e la letteratura biblica, la letteratura veritica, come si chiama. Allora, in questo momento, come abbiamo studiato a suo tempo, no? Ricordate, i testi dei libri biblici, la letteratura veritica, vengono indagati e interpretati alla luce della ragione, vengono identificati i diversi codici, no? Ricordate, abbiamo fatto un viaggio in questa letteratura 2007-2008, come passa il tempo, no? Quindi, però, diversi codici che ne formano la struttura e vengono focalizzati i miti emergenti dal racconto, ma Haman pensa che la letteratura biblica non sia unicamente frutto della ragione umana, cioè dell'ingegno degli scrivani delle varie scuole redazionali, no? Come abbiamo studiato, ma sia soprattutto il risultato di un'ispirazione divina. Haman crede nell'ispirazione divina, no? E mette in evidenza questo fatto e ritiene che il linguaggio mitico sia il modo popolare e semplificato scelto dalla divinità per comunicare con la persona. Se la divinità parla la propria lingua, nessuno lo capisce, no? È evidente, no? Non siamo sulla stessa linea d'onda, no? Ecco, invece va tradotto, e la divinità traduce questo. E Aman mette in relazione quindi i racconti mitici del culto di Dioniso, della tragedia greca, con i racconti mitici della letteratura biblica, cioè con il Midrash veritico, perché abbiamo visto, ho studiato anche noi, che si corrispondono, no, questi racconti. E scopre quindi una continuità dalla quale emerge la sublime forza comunicativa del mito, la chiave, che appare come un linguaggio permeato di sentimento, no? Come un apparato che si sovrappone alla ragione, perché la conoscenza sentimentale, afferma Aman, è superiore alla conoscenza razionale, secondo lui. E voi ricorderete che in questi anni Jean-Jacques Rousseau a Parigi sta facendo lo stesso discorso, perché ha letto le opere di Aman, anche quindi è riuscito a farlo, perché non era facile. Ora, Aman sostiene che il contatto con Dio e con la natura da parte della persona avviene quindi attraverso il linguaggio mitico, che si sovrappone a quello razionale ed è quindi permeato da una caratteristica fondamentale che lo determina: l'irrazionalità. Vedete, Aman porta sul terreno della storia del pensiero umano il concetto dell'irrazionalità, ed è l'irrazionalità a permeare il linguaggio mitico, afferma Aman, e questa caratteristica lo rende creativo. E la creatività non è frutto della ragione, che di solito blocca la creatività, sostiene Aman, ma è frutto di uno slancio irrazionale dovuto ai sentimenti. Attenzione, questo concetto è entrato nella storia della letteratura poi con una produzione molto ampia di opere, questo concetto, no, dello slancio irrazionale dovuto ai sentimenti. Aman fa assumere quindi al concetto di irrazionalità una forte valenza intellettuale, e il suo pensiero, senza che lui se ne renda conto, influenza una generazione di giovani intellettuali che abbiamo già visto all'opera: gli Stürmer tedeschi e i sentimentalisti russi, che aspettavano un linguaggio diverso da quello dell'illuminismo, no? Più creativo, più affascinante, diciamo, no? Meno strutturato, no? In modo razionale. E Aman scrive: il linguaggio mitico è lo strumento con cui Dio trasmette all'essere umano il messaggio della salvezza, che si propaga attraverso l'irrazionalità dei sentimenti, e l'insieme della letteratura tragica greca, della letteratura biblica e della letteratura dei Vangeli, vedete, li mette in linea, afferma Aman, si presenta come un'enorme parabola che racconta le avventure e il cammino dell'anima umana. Una parabola che occorre decifrare non con l'esegesi scientifica e razionale, afferma Aman, ma con l'intuizione e con l'attesa paziente di una illuminazione irrazionale di carattere divino. Quando incontreremo Hegel, vediamo che ci sono dei riferimenti, poi naturalmente Hegel va per la sua strada. Ora, queste idee Aman nel 1759 le sviluppa in un'opera che riscuote successo tra tutti coloro, come questi giovani, gli Stürmer, i sentimentalisti russi, che avevano cominciato a dubitare del fatto che il primato della ragione avrebbe innescato
un inesauribile progresso dell'umanità. Questo non era avvenuto.
Non era avvenuto, l'umanità continuava ad andare, anzi la disumanità continuava ad imperare. E quindi c'era una profonda delusione, no? Per quello che stavo per dire che sta succedendo, ma non siamo. Il pensiero è qui, Ora, Aman, e sono in molti a condividere la sua tesi, scrive che l'illuminismo sta producendo un'ideologia sempre più fredda, asfettica, rigida, meccanica, e intitola la sua opera con un titolo curioso e lunghissimo: Memorabili di Socrate. Guardate chi tira in ballo, naturalmente, come succede abbastanza regolarmente, no? Abbiamo visto nella storia del pensiero umano, Memorabili di Socrate raccolti per la noia del pubblico da un amante della noia, con una duplice dedica a nessuno e a due persone. Lui e Kant, lui e Kant, perché sono amici, e il primo a cui vuol far leggere quest'opera è proprio Kant. Ora, quest'opera che ha suscitato grande interesse in molti, queste generazioni di giovani che poi chiameremo romantici, no? Appartenenti al romanticismo titanico, poi strada facendo vedremo perché questo titolo emerge, ma voi capite che a forza di maneggiare il mito qui, no? Vedete, la mitologia, è chiaro che la mitologia ha un ruolo importante, Kant compreso è interessato a seguire un ragionamento sul quale si deve discutere, si può discutere, e quest'opera ha come protagonista Socrate, il concetto di dotta ignoranza, sa chi sa di non sapere, questo è lo slogan tipico. Ora, Aman ha affinato la sua conoscenza di Socrate studiando l'opera di Senofonte, eccolo qua. Ha preso in mano questo libretto, magari non della Burr, se lo è letto, studiato bene, come abbiamo fatto noi diverse volte in questi quattro decenni in cui facciamo scuola, Senofonte, il discepolo di Socrate, nato ad Atene intorno al 430 a.C., Senofonte è un giovane nobile che va in viaggio, torna ad Atene nel 399 quando Socrate è appena stato condannato e ha bevuto la cicuta, e dice: ma come? Ma l'avete condannato per corrompeva i giovani? Ecco, il primo giovane che ha corrotto sono io, dice, e ve lo dimostro come sono stato corrotto, no? E scrive i Memorabili di Socrate, mettendo in evidenza tutto il valore della riflessione socratica. E che per primo Senofonte ha scritto su Socrate, lasciando una testimonianza fondamentale sul maestro ateniese, una testimonianza che poi Platone utilizzerà anche per fare entrare Socrate nei suoi dialoghi e in quella filosofia che conosciamo e che abbiamo studiato tante volte in questi anni. E anche l'opera apologetica di Senofonte su Socrate, quattro libri più uno in appendice, si intitola Memorabili, Memorabilia, no? Che cosa significa? Cose e fatti che non si devono dimenticare. Memorabili sono fatti, cose, detti che non si devono dimenticare. E risulta basilare quest'opera per conoscere i detti e le sentenze di Socrate. Ebbene, Ama
prendendo spunto dall'opera di Senofonte, rifiuta l'immagine che l'illuminismo ha divulgato di Socrate. Naturalmente anche Socrate, come sapete, come abbiamo studiato in questi ultimi due anni, gli ultimi due viaggi che abbiamo fatto, no? Ha divulgato l'immagine di Socrate. Gli illuministi hanno visto in Socrate il modello della razionalità e hanno considerato il suo elogio dell'ignoranza, beata la persona che sa di non sapere, no? Come una rinuncia a conoscere le verità eterne, no? Metafisiche, soprannaturali, divine, perché impraticabili con la ragione, che è la lezione di Kant, che noi abbiamo studiato. La ragione non può entrare in quel campo, perché no. Ora, Aman rifiuta questa interpretazione e presenta Socrate come un profeta, e la sua interpretazione ha successo, no? Che sotto la guida del Daimon, il demone rappresenta la voce intima e ammonitrice della coscienza, la coscienza che ci mette in imbarazzo tante volte, ci fa provare rimorso, dichiara la non adeguatezza quindi della ragione umana ed esalta il linguaggio mitico, che è l'unico capace di comunicare la verità attraverso l'impeto dei sentimenti. Ora, il pensiero di Aman, agli albori del romanticismo, pone una questione che è ancora di grande attualità. Che rapporto c'è tra la ragione e i sentimenti? I sentimenti sono compatibili con la ragione, sanno stare in equilibrio con essa, oppure c'è la ragione e i sentimenti, tra la ragione e i sentimenti c'è una permanente conflittualità. Riflettete, nella vostra vita la ragione e i sentimenti sono sempre andati d'accordo. È mai successo che abbiate dovuto con la ragione accantonare i sentimenti? Quanta letteratura è stata scritta su questo, no? Scrivete quattro righe. Il proposito è un tema ricorrente in letteratura. Aman, nel testo dell'opera Memorabili di Socrate, compie un'operazione esegetica, interpretativa, che ha avuto grande successo nella cultura europea. Guardate sul punto 3 del repertorio. Aman, nel testo dell'opera Memorabili di Socrate, comincia commentando l'apologia di Socrate. Il famoso dialogo di Platone sul processo, sull'ingiusta condanna e sulla morte di Socrate, che molti di voi conoscono perché più di una volta abbiamo incontrato quest'opera e l'abbiamo letta, ne abbiamo studiato il senso e ne interpreta la figura, però inquadrandola nella storia della salvezza, cioè vede in Socrate il modello anticipatore del Salvatore, cioè la mitica prefigurazione di Gesù Cristo, e questa sua interpretazione ha avuto successo, no? I giovani dello Stürmer accolgono questo, ma difatti l'apologia di Socrate sarà anche nella vostra biblioteca domestica, immagino, se non la trovate biblioteca, rileggetela, ogni tanto va riletta perché è un'opera molto affascinante, e se la si legge effettivamente questo pensiero viene in mente, perché la morte di Socrate si presenta come un martirio, e il filosofo morente assume, secondo Aman, la figura di un profeta che predica l'impotenza della ragione, l'imperfezione della natura umana e l'aspirazione che la persona coltiva ad essere redenta nell'aldilà. dopo l'esperienza terrena.
E nonostante il, attenzione, perché il linguaggio di Platone è molto laico, no? Beh, fa ancora più effetto questo fatto, no? Proprio perché Platone non ha una visione della metafisica, no? È molto concreto. Il suo discorso di grande malinconia, di grande nostalgia, è vero, è vero. C'è l'impotenza della, natura umana, siamo. E allora dobbiamo in qualche modo riflettere su questo, come ci si salva, no? Questo è il tema che viene fuori. Memorabili di Socrate, quindi è un'opera densa di metafore. Il fatto è, guardate, è scritta con un linguaggio oracolare, perché Amon vuole scrivere come se fosse l'oracolo di Delfi, e quindi ci vuole l'interpretazione dell'interpretazione dell'interpretazione, ma è affascinante però il suo linguaggio, si capisce perché attira quella generazione di giovani, no? Perché è qualcosa di nuovo, no? O perlomeno di antico, che si presenta in modo nuovo, no? Come al solito, scritta con un linguaggio oracolare, a imitazione delle liturgie dei culti di Dioniso, e diventa un punto di riferimento per quei giovani intellettuali che in Europa, nella seconda metà del Settecento, sono alla ricerca di parole chiave e di idee cardine che vadano oltre l'illuminismo, perché sono delusi dal fatto che la ragione è l'apologia della ragione non ha prodotto quei risultati che ci si aspettava. Ora, lo stile della scrittura di Ama, misterioso, frammentario, oracolare, liturgico e dionisiaco, tende a mettere in rilievo anche il lato oscuro e un po' demoniaco della personalità umana. Guardate, ed è per questo motivo che ad Aman viene attribuito un soprannome che gli è rimasto, il mago del nord. Difatti, se postate, così si dice, non sono esperto, il mago del nord sulla rete, vedete che oltre a tanti circhi viene fuori anche la figura di Ama, come mago del nord. Ora, il senso di memorabili di Socrate e di Ama circola nei tre decenni successivi dalla sua comparsa in tutta Europa, provocando reazioni contrastanti. Voi dovete capire che sta dominando l'illuminismo in Europa, no? È chiaro, qualcuno che critica l'illuminismo in questo momento ha coraggio, no? Perché è evidente. E la reazione contraria più estrosa per contrastare la critica all'illuminismo di Ama è senza dubbio quella messa in atto a Napoli. Ricordate che siamo stati a Napoli scorso anno, abbiamo studiato l'illuminismo napoletano. Napoli è stata una grande capitale europea, no? In questo momento, nel Settecento. Ebbene, a Napoli l'abate Ferdinando Galiani, l'economista illuminista che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, per polemizzare con lo scritto di Ama, invita l'autore di testi teatrali, Giovanni Battista Lorenzi, a scrivere un libretto per un'opera buffa. Si reagisce nello spirito napoletano, con un'opera cantata, ballata, recitata, questo è significativo. Cioè una commedia in musica, alla stesura della quale partecipa Galiani stesso, intitolata Il Socrate immaginario, perché non si condivide l'interpretazione di Ama, ma si vuole ribadire quella, la visione del Socrate illuminista. Musicata e rappresentata nell'ottobre del 1775 dal compositore Giovanni Paisiello,
che avete sentito nominare, quindi uno. Attenzione, guardate, potete leggere navigando in rete la trama e il testo del libretto di quest'opera, del Socrate immaginario, e poi quest'opera, rivisitata dal maestro Roberto De Simone, che abbiamo incontrato qualche volta, è l'autore della Cantata dei Pastori, della Gatta Cenerentola, grande autore, regista napoletano, e quest'opera è stata rappresentata ultimamente, guardate, ho usato in modo provocatorio questo avverbio, al Teatro San Carlo di Napoli nel 2005, adesso, quindi poco tempo fa, ma già, quando ci si occupa di cultura in Italia, ci si ferma a Pompei, va benissimo, però, ora, memorabili. Quindi può darsi che sulle teche della RAI possiate, non so se è stata filmata quest'opera e messa a disposizione. Memorabili i versi della scena quinta del primo atto, suggeriti da Galliani, sa che sa, se sa, chi sa, che se sa, non sa se sa. Chi sol sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa. Vedete, in quest'opera si gioca molto con le parole, giustamente. No? Poi alla fine finisce che costoro, Galliani, Lorenzi, Paisiello, invece di criticare Anna, si divorzano moltissimo a giocare con le parole. E questo è un bene, fa divertire anche noi e ci fa riflettere. Per cui studiare diventa quello che è e che deve essere, divertente. Purtroppo lo studio è una di quelle pratiche considerate inutili oggi. Guarda. E incuriositevi quindi sulla via del sapere, prestando orecchio. Aman poi, nel 1762, sempre in stile oracolare, compone un'opera intitolata Estetica in Nuce, in cui afferma che il linguaggio mitico utilizzato dalla divinità per comunicare con l'intelletto umano non si manifesta solo nella letteratura dionisiaca, in quella biblica, ma si riscontra anche, perché vuole essere un uomo del suo tempo, anche nelle opere prodotte dalla genialità artistica, mediante lo slancio irrazionale generato dai sentimenti. Scrive Aman, il geniale spirito trasgressivo dei profeti biblici, il geniale demone di Socrate, il genio di Omero e di Shakespeare, sono su piani diversi la via di accesso alla verità, che non passa attraverso gli schemi rigidi della ragione, ma attraverso la genialità sentimentale. E questo piace molto agli Stürmer e piace molto ai giovani sentimentalisti russi. Ora, in quale opera, tra le tante prodotte nel corso della storia dell'arte, si espressa maggiormente, secondo il vostro gusto, la genialità sentimentale? Che provoca un sentimento di commozione, la genialità sentimentale. No, davanti a un altro ci commuoviamo, proviamo dei sentimenti. Bene, scrivete quattro righe in proposito, manifestate il vostro pensiero, dice Kant. Ora, le opere di Anna influenzano Herder, che abbiamo incontrato nel primo dei nostri itinerari, influenzano i giovani tedeschi dello Sturm und Drang e i sentimentalisti russi che abbiamo incontrato 15 giorni fa, ma anche, abbiamo detto, e bisogna tenerne conto, Jean-Jacques Rousseau. Guardate sul punto 4 del repertorio. L'opera Memorabili di Socrate di Anna, che contiene la critica della ragione come strumento inadeguato per raggiungere la conoscenza ed esalta la potenza del linguaggio irrazionale dei sentimenti, ha ispirato anche Jean-Jacques Rousseau. Ci abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, quando vi ho detto, guardate che continueremo a sentirne parlare di costui, perché le sue opere continuano ad essere lette, ad essere studiate. Poi, a differenza di Ama, che non dico che sia illeggibile la sua opera, però è di difficilissima lettura, invece Rousseau è uno scrittore, un grande divulgatore, grande romanziere, quindi d'accordo che quel linguaggio oggi facciamo fatica a leggerlo perché siamo abituati, no? Siamo abituati a delle sequenze di enunciati minimi, questo è un guaio. E quindi non voi, perché voi siete tutte fortuna. Appartenete al ceto riflessivo, ma la stragrande maggioranza della popolazione. Ora, il quale Rousseau nel 1761 scrive un breve trattato di cui abbiamo parlato già lo scorso anno, intitolato Professione di fede del vicario savoiardo. Vicario savoiardo è un prete della Savoia. Non serve per fare il tiramisù, e lo inserisce nel quarto libro dell'Emilio o dell'Educazione, che a sua volta abbiamo studiato lo scorso anno questo trattato. In questo scritto, pubblicato poi autonomamente, infatti in biblioteca il Professione di fede del vicario savoiardo lo trovate pubblicato per conto suo, è un libretto interessante da leggere. In questo scritto Rousseau espone le sue riflessioni in materia di educazione religiosa con un'intenzione polemica più che religiosa, di contrapporsi all'ateismo dei filosofi. I filosofi sono i suoi compagni parigini, no? Che abbiamo incontrato, con i quali litiga in continuazione, e degli enciclopedisti parigini, no? Diderot, D'Alembert, Voltaire, Condillac, D'Holbach, no? Che abbiamo incontrato nel viaggio di 2 anni fa, siamo stati a cena dal barone D'Holbach, non ricordate, lì si parlava di ateismo sotto tutte le forme, no? Abbiamo mangiato poco, però abbiamo fatto molto esercizio. Ora, Rousseau, che si era presentato lì a cena dal barone D'Holbach vestito da pastore con 2 pecore al guinzaglio, per ironizzare, no? Su queste discussioni, estroso personaggio, Rousseau, nel testo delle Confessioni, la sua autobiografia che conosciamo, ne abbiamo letto alcune pagine ultimamente, l'anno scorso anno, scrive: ho avuto occasione di leggere con molto interesse un libretto socratico, così lo chiama, di uno scrittore tedesco, non lo nomina ma sappiamo che è Amann, e ne ho tratto ispirazione per aggiungere un capitolo all'Emilio sul tema dell'educazione religiosa. Ora, Rousseau mette in evidenza un tema che Amann aveva già introdotto in Memorabili di Socrate e che diventa uno dei temi forti del romanticismo. Naturalmente Rousseau, che è un grande divulgatore, lo presenta meglio questo tema, il tema della religione del cuore, cioè una forma di religiosità in cui la fede si presenta come un fenomeno naturale, perché la fede, afferma Rousseau, sorge spontaneamente nel cuore della persona e per cogliere la divinità non sono necessarie né sovrastrutture, né gerarchie, né culti, né dogmi. E difatti le opere di Rousseau, come le opere di Ama, sono state messe all'indice, tanto dagli apparati cattolici che da quelli protestanti, non propriamente all'indice, però messi fuori gioco, perché è evidente che usciva fuori da una struttura codificata della religione. Ora, Rousseau, nel senso del suo breve trattato, fa pronunciare questa professione di fede, quindi a un prete cattolico, il vicario Savoiardo, che è stato incaricato di educare religiosamente Emilio. Emilio è, ricordate, l'allievo immaginario di cui Rousseau sta descrivendo sotto forma di romanzo l'itinerario di formazione, per prepararlo a rispondere a due domande fondamentali: in che modo si deve credere e a che cosa si deve credere. E Rousseau, da esperto romanziere qual è, fornisce anche un'identità letteraria a questo personaggio. Il suo vicario è nato nella regione alpina della Savoia, quello che è savoiardo, in una famiglia povera e contadina, e dopo l'ordinazione sacerdotale si è dovuto rifugiare in Italia a causa di disaccordi. Rousseau non ne parla, Grista, su questo, teologici, col vescovo della sua diocesi. Ora, questo vicario, scrive Rousseau, non è un uomo di cultura, ma è una persona semplice e ingenua, che fa del sapere di non sapere, come Socrate di Ana, la condizione preliminare per vincere la boria delle scienze, delle arti e della filosofia. E qui naturalmente Rousseau vuole colpire i suoi compagni parigini, perché, e Rousseau vuole polemizzare come fa Ana, perché l'orgogliosa filosofia, il saccentismo, si rivolge all'enciclopedia, porta alla tirannide, così come la devozione cieca porta il bigottismo, porta al fanatismo. La dotta ignoranza, scrive Rousseau, garantisce e protegge la naturalezza, che con la spontaneità è la virtù necessaria per ascoltare la coscienza e per dare voce al sentimento, prendendo atto che l'unico strumento di giudizio è il cuore, e che per incontrare Dio bisogna andare dove ci porta il cuore, seguendo la voce della coscienza e del sentimento. Ora vedete, su questo tema, che bisogna andare dove ci porta il cuore, seguendo la voce della coscienza e del sentimento, la produzione letteraria è enorme, no? E in proposito, guardate, non è possibile non citare Cuore di Edmondo De Amicis, eccolo qua, un'edizione, c'è anche la firma del figlio di De Amicis in prima pagina, forse l'ho ricevuto per Natale qualche
Natale,
sì, 70 anni fa, 1886, uno dei libri più criticati della nostra letteratura, anche se ne veniva consigliata la lettura, oggi non si legge più, ma si dovrebbe tornare a farlo, proprio perché la critica lo ha etichettato come troppo accorato e sentimentale, e bisognerebbe chiedersi: ma che male c'è in questo? No? I critici di questo hanno coniato il termine buonismo, per cui tutti coloro che insomma guardano ai valori dell'umanesimo vengono valori dell'umanesimo, vi ricordo l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia, sono i valori che sono in tutti gli apparati. Ma guardate, il contrario del buonismo è il cattivismo. Ora, io capisco che il cattivismo rende anche sul piano elettorale, no, infatti la maggioranza dei cittadini del pianeta si identifica e premia anche elettoralmente coloro i quali coltivano le istanze che vanno contro i valori dell'umanesimo, quindi l'uguaglianza, il controllo del potere giudiziario da parte del potere esecutivo, la conflittualità permanente, se no come si vendono le armi, anche se si parla poi sempre di pace, e la solidarietà, sì, c'è una lotta per la misericordia che possiamo perdere. Ora, quindi che male c'è in questo? De Amicis, guardate, credeva in una società utopistica fondata, lo scrive lui, sull'istruzione, sull'empatia, guardate, usa questo termine, De Amicis, e la solidarietà, alla quale bisognerebbe comunque tendere. De Amicis è un rappresentante del cosiddetto socialismo umanitario, al quale, scritto con la S minuscola, perché al quale bisognerebbe comunque tendere. E, guardate, c'è un interessante saggio scritto da uno scrittore sociologo, Marcello Fois, che si intitola L'invenzione degli italiani, dove si porta il cuore nel senso dell'opera di De Amicis. Potete richiederlo in biblioteca se volete, incuriositevi, mentre Cuore del mondo di Amicis immagino trovi posto nella vostra biblioteca domestica, riprendetelo in mano. E, oggi in quale direzione, verso chi, verso che cosa vi porta il cuore? Beh, scrivete quattro righe in proposito, lasciate che la penna prenda la direzione del sentimento, poi però aggiunge Kant, fate in modo che il sentimento sia controllato dall'intelletto. E qui Aman sorride perché non è d'accordo esattamente proprio con lui, però Aman con i memorabili di Socrate e Rousseau con la professione di fede del vicario Savoiardo scrivono i principi del credo romantico, così è stato definito, e gli articoli di fede di quella che viene chiamata la religione del cuore. Ora, leggiamo in proposito, quindi, un brano della professione di fede del vicario Savoiardo di Jean-Jacques Rousseau. Non vi aspettate da me né discorsi sapienti né profondi ragionamenti. Io non sono un gran filosofo e mi curo poco di esserlo, ma ho talvolta del buon senso e amo sempre la verità. Non voglio argomentare con voi e neppure contraddirvi, vi basta esporvi quello che penso nella semplicità del mio cuore e vi chiedo di ascoltarmi. Io credo che una volontà muova l'universo e animi la natura. Io credo che se la materia mossa mi mostra una volontà, la materia mossa, secondo certe leggi, mi mostra un'intelligenza. Io credo che l'essere umano è libero nelle sue azioni e, come tale, sia animato da una sostanza immateriale. Io credo che la provvidenza ha fatto l'essere umano libero mettendolo in grado di scegliere il bene e il male. Io credo che il male ricade sull'essere umano senza cambiare nulla nel sistema del mondo, senza impedire che la stessa specie umana si conservi a proprio dispetto. Io credo che l'anima è immateriale ed essa può sopravvivere al corpo, e la sua immaterialità giustifica la provvidenza. Infatti, quanto più rientro in me, e tanto più leggo queste parole scritte nella mia anima. Sii una persona giusta e sarai una persona felice. Io credo che senza la speranza di una vita futura non potrei spiegare il trionfo del cattivo e l'oppressione del giusto in questo mondo. Come potrei? Ora, per esprimere il loro credo, Aman e Rousseau fanno appello alla forza del sentimento e al giudizio della coscienza, che è l'organo, il demone, che sa distinguere il bene dal male. E Rousseau, prendendo spunto dall'opera di Anna, tesse nel testo della professione di fede del vicario Savoiardo un accorato inno alla coscienza, che diventa uno dei manifesti della cultura romantica, quando si dice prendere coscienza, fare appello alla propria coscienza, no? E allora leggiamo il celebre inno alla coscienza di Rousseau. Coscienza, coscienza, istinto divino, voce immortale e celeste, guida sicura di un essere ignorante e limitato, ma intelligente e libero, giudice infallibile del bene e del male, che rendi la persona simile a Dio. Sei tu che fai l'eccellenza della sua natura e la moralità delle sue azioni. Senza di te non sento niente in me che mi elevi al di sopra delle bestie, se non il triste privilegio di smarrirmi di errore in errore con l'aiuto di un intelletto senza regola e di una ragione senza principio. Grazie al cielo, liberati da tutto questo spaventoso apparato di filosofia, siamo dispensati dal consumare la nostra vita nell'ufficio della morale, perché è la coscienza la nostra guida più sicura nel dedalo immenso delle incoerenze umane. Guardate, nel suo inno Rousseau, sulla scia di Anna, definisce la coscienza come un ente autonomo rispetto al pensiero filosofico. Ancora una volta Rousseau vuole polemizzare, e come se fosse la voce dell'io che emerge spontaneamente dall'intimo della persona. Guardate sul punto 5 del repertorio, Ama nel 1759, Immemorabili di Socrate, e Rousseau nel 1761, in Professione di fede del vicario Savoiardo, definiscono la coscienza quindi come un ente autonomo rispetto al pensiero filosofico, un ente di carattere sentimentale che esalta il valore dell'io individuale. Guardate, il fatto è che, diversamente da ciò che Anna e Rousseau pensavano, 30 anni dopo, sul territorio del romanticismo, la coscienza diventerà lei stessa un concetto filosofico. Bene. E diverrà un utile apparato per costruire un ben strutturato pensiero intellettuale. E in proposito, nel 1762, a Ramenau, cittadina che visiteremo a suo tempo, nasce un bambino di nome Johann, di cognome Fafitt. E perché diamo questa notizia? Ebbene, lo capiremo quando da grande lo incontreremo la prossima primavera, speriamo di arrivare in incognito, che per noi è la primavera del 1792. Ebbene, Anna, in Memorabili di Socrate, e Rousseau, in Professione di fede del vicario Savoiardo, pensano che la maggior parte delle persone, però, non sentano la voce della coscienza, il richiamo del demone. E questo avviene perché, secondo Anna e Rousseau, la coscienza parla lo stesso linguaggio della natura, e purtroppo il rumore della civiltà, il chiasso della società progredita, ha soffocato la voce della natura e di conseguenza ha reso impercettibile la voce della coscienza emergente dal profondo dell'animo umano. Ormai siamo troppo orientati a guardare fuori piuttosto che a guardarci dentro. Ora, indipendentemente dall'idea che vi possa essere una correlazione tra la natura e la coscienza, il tema riguardante la capacità che la persona deve avere di ascoltare la propria coscienza e di percepire la voce della propria interiorità oggi si pone ancora con più forza, no? Rispetto alla metà del Settecento, perché con più vigore ha preso il sopravvento una presunta civiltà basata sull'esteriorità, sull'avere, sull'apparire, su ciò che risulta artificiale. Aman e Rousseau hanno ribadito nei testi delle loro opere che la voce della coscienza purtroppo è labile, e quindi il proposito anche loro, e questo è il principale filo conduttore che tiene unita tutta la storia del pensiero umano, forse per questo che siamo ancora qui, no? E in proposito ritengono necessario un intervento educativo, perché ad ascoltare la coscienza bisogna imparare su questo Kant, in questo momento prevale nel dire ad Adam, guarda che però no, non è tutto così spontaneo. Un intervento educativo da parte della scuola pubblica che operi per far conoscere alla persona la volontà e per far crescere proprio nella persona la volontà di allontanarsi dall'esteriorità, dall'avere, dall'apparire, dall'artificio, in modo che proprio dalla labile voce della coscienza possa emergere invece il desiderio di misurarsi con l'interiorità piuttosto che con l'esteriorità, con l'essere piuttosto che con l'avere, con l'esistere piuttosto che con l'apparire, e con ciò che risulta naturale piuttosto che artificiale. Ora, il tema del rapporto tra la natura e la coscienza pone, secondo Aman e Rousseau, un interrogativo. È vero che le persone non ascoltano la voce della coscienza perché si sono allontanate dalla natura, tanto dalle sue manifestazioni buone quanto da quelle meno gradevoli. Oggi la natura ci presenta il conto, no? E secondo Aman e Rousseau pone l'interrogativo anche il conseguente tema del rapporto tra la natura e i sentimenti. Cioè, è vero che la persona riconosce meglio i propri sentimenti stando a contatto con i fenomeni della natura? E qui guardate, mi viene in mente un esempio che non avrei voluto fare questa sera, anche poi questa lezione è stata scritta diversi mesi fa, però capita questa sera. Un esempio che non avrei voluto fare: abbiamo visto questi ultimi giorni 50.000 spagnoli, soprattutto giovani, attrezzarsi e marciare, no? Animati da un sentimento di solidarietà, direbbero Aman, Rousseau e Kant, verso la terra valenziana per dare una mano, no? E allora ci direbbero Aman, Rousseau e Kant: ma allora perché non ci alziamo tutti e marciamo dove c'è bisogno in questo momento di cambiare, prima che succeda qualche cosa di veramente tragico, ancora più tragico di quello che sta succedendo? E vedete, questi temi posti da Aman e da Rousseau con i loro interrogativi sono stati affrontati, come sappiamo, dagli Stürmer tedeschi, dai giovani del movimento dello Sturm und Drang, Tempesta e Impeto, e dai sentimentalisti russi, Karamzin è uno di questi personaggi forse più significativo, e poi questi temi hanno continuato a tenere banco soprattutto nelle opere letterarie, romanzi e saggi, e in quelle della storia dell'arte, della pittura in particolare dell'Ottocento e del Novecento. Guardate, in proposito è interessante osservare in rete, per esempio, le opere pittoriche di Caspar David Friedrich. Guardate, qui manca una I tra la R e la C, aggiungetela voi, ma basta mettere lì Caspar David Friedrich e viene subito fuori lui. pittore 1700, avrete visto sicuramente 1774-1840, in particolare andate ad osservare il famoso viandante sul mare di Nebbia, no? Che rappresenta proprio in questo momento le idee che noi abbiamo detto e anche le altre opere che ha dipinto. E poi per riflettere in modo più approfondito su come dalla labile voce della coscienza possa emergere il desiderio di misurarsi con l'interiorità piuttosto che con l'esteriorità, con l'essere piuttosto che con l'avere, con l'esistere piuttosto che con l'apparire, è utile leggere o rileggere un saggio che ha avuto particolare successo tempo fa, pubblicato nel 1976, intitolato Avere o Essere, dello psicanalista Erich Fromm, che è morto nel 1980. Molto utile questo saggio oggi per riflettere su quello che succede, perché richiedetelo in biblioteca, è il momento adatto per fare questo esercizio, se volete incuriositevi. Ora, Nikolaj Karamzin, e torniamo ora sul tema iniziale, nelle sue lettere di un viaggiatore russo scrive, come sappiamo, che Kant gli ha parlato dei suoi avversari, ma poi non fornisce alcuna notizia in proposito, e il perché, come abbiamo detto, lo si capisce 15 anni dopo, quando in occasione della morte di Kant, Karamzin, che è un giornalista esemplare, rivela in un articolo commemorativo di cui abbiamo letto un brano di aver rispettato una precisa volontà di Kant. E adesso, per chiarire questa questione e per capire le dinamiche relative alla nascita del romanticismo, complice un bicchierino di vino delle Canarie, perché ha un ruolo, noi potremmo dire un bicchierino di vino di vin santo o di impastito di pantelleria, che sarebbero piaciuti ancora di più a Kant e ad Amann, però gli spregiudicati mercanti olandesi compravano a bassissimo prezzo il vino dolce delle Canarie e lo portavano in tutto il nord Europa, nelle nostre regioni dove c'era il vino buono, quel vino buono si beveva lì, non andava ancora in giro, poi ci andrà con il florio, però il vino italiano, siciliano da prima. Beh, è un itinerario enologico questa sera. Bene, procediamo con ordine. Guardate sul punto 6 del repertorio. Kant, durante il suo incontro con Nikolaj Karamzin, quindi il 19 giugno 1789, ha certamente parlato con lui dell'atteggiamento di disappunto che Kant ha manifestato nei confronti del contenuto della Critica della ragion pura, pubblicata nel 1781. E questo secca un po' a Kant, scrivendo, perché Amann ha scritto nel 1784 un saggio che per la verità ha suscitato poco interesse, perché figuratevi, la Critica della ragion pura non l'ha letta quasi nessuno, figuratevi una critica, no? Passa praticamente quasi inosservata. Comunque ha scritto un saggio intitolato Metacritica del purismo della ragione, in cui riporta una serie di argomentazioni sfavorevoli nei confronti dell'opera di Kant, che non è certo un'opera di facile lettura, ma Amann l'ha letta bene, e come? Ed è un pregio che Kant vi riconosce. Amann, che avversa il pensiero illuminista e non ha alcuna fiducia nella ragione umana, che cosa rimprovera a Kant? Rimprovera a Kant di avere separato la ragione dalla sensibilità e di non aver preso in considerazione un aspetto fondamentale della personalità umana, il sentimento. Kant è seccato perché lui ci stava comunque pensando, no, a queste cose, e quindi però non scrive nulla su questo nel testo della critica della ragion pura. E quindi è evidente. Amann riprovera quindi a Kant di non aver affermato che la ragione umana è un prodotto del linguaggio, perché il ragionare e il parlare sono due funzioni interdipendenti tra loro, e di conseguenza la ragione umana, che non è solo un meccanismo estetico, ricorda Amann a Kant, agendo in sinergia con il linguaggio, è anche indissolubilmente legata alle tradizioni popolari. Quindi rimprovera Kant di non avere parlato né dell'importanza del linguaggio né delle tradizioni popolari. Kant è seccato su questo. Ora, nell'itinerario scorso abbiamo studiato che il tema del rapporto tra la ragione, il linguaggio e le tradizioni popolari è stato sviluppato da Herder, no? Ricordate che è stato influenzato da Amann, e lo studio delle tradizioni popolari è diventato un punto qualificante della cultura romantica, e difatti tanto gli Stürmer tedeschi che i sentimentalisti russi, influenzati da Amann e da Herder, considerano importanti, importantissime le tradizioni popolari, perché si rendono conto che la vastissima rete dei racconti delle origini, costitutivi della letteratura orfica e biblica, affonda le sue radici nella tradizione popolare, soprattutto rurale, basata sull'oralità. Ora, la ragione umana, scrive Amann a Kant, ricorda Amann a Kant, è condizionata nel bene e nel male dal linguaggio, utilizzato per dar voce alle tradizioni popolari, e quindi noi, ribadisce Amann, siamo obbligati a ragionare condizionati dal repertorio dei miti, che ci sono stati tramandati attraverso il genere letterario della fiaba e della favola. Ora, Kant ha confidato a Karamzin di aver dovuto ammettere la fondatezza delle argomentazioni critiche contenute nell'opera di Amann, no? E di aver deciso però di non lasciarsi trascinare in un'inutile polemica, anche perché sa che Amann è una brava persona, in buona fede, e i due si frequentano e si stimano a vicenda. Quindi se si comincia a polemizzare in un determinato modo, poi si rompe anche il rapporto amicale che c'è tra le persone, no? Mentre invece bisogna discutere su un altro piano, quello della comprensione reciproca. Kant ha informato Karamzin di aver fatto uscire, in proposito, uno scarno comunicato, no? Quando legge l'opera di Amann, passato quasi inosservato, oggi è conservato tra i documenti della biblioteca dell'Università di Königsberg, ed è lì che lo troviamo, nel testo del quale, senza citare la metacritica di Amann, si legge: si rende noto che la critica della ragion pura è solo il primo segmento di una riflessione di un progetto più vasto. E qui Kant ha creato Twitter, no? Perché senza. Difatti Kant nel 1784 stava già componendo la critica della ragion pratica, pubblicata nel 1788, nella quale, come sapete, l'abbiamo studiato questo testo, mette in risalto il valore e la funzione del sentimento come elemento importante per conoscere la realtà, secondo il suggerimento critico di Anna, ma già ci pensava per conto suo. E poi sapeva che avrebbe scritto la critica del giudizio, pubblicata nel 1790, nella quale, come sapete, esalta il valore e la funzione del linguaggio e delle tradizioni popolari, pur rimanendo però Kant, nella sua analisi, rimane sempre fedele allo spirito dell'illuminismo, diversamente da Hamann. Ora, Kant, di fronte a Karamzin, al quale consiglia di leggere la critica della ragion pratica appena uscita, si dimostra probabilmente piuttosto seccato dal fatto che ama, che è stato suo studente, suo amico, lo abbia ripreso con argomentazioni sulle quali Kant stava riflettendo, e ama non poteva non saperlo, perché conosceva bene le opinioni di Kant. E quindi, per evitare però una disputa inutile, decide di ignorare l'accaduto. Però, come Karamzin constaterà leggendo la critica della ragion pratica e poi la critica del giudizio, quando Kant scrive sul valore del sentimento, come ha fatto nel testo della critica della ragion pratica, fa riferimento sempre a Rousseau. E quando scrive sul valore del linguaggio e delle tradizioni, come ha fatto nel testo della critica del giudizio, fa sempre riferimento a Herder. Cioè, quindi Kant non cita mai Hamann, no? Neanche per contraddirlo, sebbene non lo ignori affatto, perché in privato i due hanno molto discusso di questi temi: il sentimento, il linguaggio, le tradizioni popolari, il concetto di bello, davanti a un bicchierino di vino delle Canarie, una consuetudine che Kant prenderà, come vedremo tra poco, a pretesto per alludere però, quando scrive, alla sua proficua relazione intellettuale con Anna. Vuole lasciare un segno. Kant ha pochissimi amici, sapete, va a ballare la sera nei salotti perché le signore di Kreuzberg lo invitano nei salotti, ma non è che lì abbia degli amici. Lui va lì, è un grande raccontiere, un grande narratore, quindi racconta, parla, ma cioè, comunica fino a un certo punto con le persone che sono lì, no? E quindi è evidente che l'allusione nei confronti di Hamann, e per la freccia arriva in modo preciso al bersaglio quando si cita il bicchierino di vino delle Canarie. E Kant ammette che la critica di Hamann è fondata, ma sa anche, e questo deve aver detto a Karamzin nel corso del loro incontro, di essere capace di rispondere in modo altrettanto fondato a questa critica. Ma veniamo all'epilogo. Che cosa succede? Succede che purtroppo nel frattempo è successo qualcosa che ha amareggiato Kant, e Karamzin ne ha dato testimonianza. È successo che il 21 giugno 1788, pochi giorni dopo la pubblicazione della critica della ragion pratica, Hamann muore a Münster, la bella città della Renania-Vestfalia, dove si trovava per tenere una serie di conferenze. E Kant soffre molto per questa perdita. Prima di tutto perché deve separarsi da una persona che stima e dalla quale è stimato. E poi perché Kant deve sinceramente ammettere che Hamann è stato capace di spronarlo nel suo lavoro, in quanto è stato l'unico attento lettore e il più diligente commentatore del testo della critica della ragion pura. E infatti, come sapete, quest'opera l'hanno letta in pochi. Tra questi pochi ci sono i funzionari del Ministero dell'Interno prussiano che, come sapete, controllano Kant, no? Perché è un pericoloso personaggio, no? Noi Kant l'abbiamo sempre presentato in un modo che non è aderente alla realtà. E i più, quelli che l'hanno letta, compreso l'editore Arnold di Riga, no? Come ricorderete, hanno detto di averci capito ben poco. Difatti, ricordate che cosa dice l'editore Arnold a Kant: professore, abbia pazienza, non si capisce niente, riscrive, e Kant riscrive tutto da capo, cioè cerchi di essere più comprensibile nel suo linguaggio. Capisco che lei sta dicendo delle cose molto importanti, però queste cose importanti le abbiamo studiate. Oggi purtroppo che non si tengono in considerazione è veramente un male, eh? Quindi Ama ha criticato, no? Ma ha anche riconosciuto il valore di quest'opera, no? Ha capito quello che Kant ha scritto. Ebbene, quando Kant incontra Karamzin il 19 giugno 1789, commemora Amann confessando di provare una grande nostalgia delle loro conversazioni, in particolare di quelle tenute sull'idea del bello, dice, no, dice Karamzin, e ci fa sapere, e infine prega il suo ospite, sapendo di parlare con un giornalista, di mantenere per rispetto il riservo su ciò che gli ha raccontato. E difatti Karamzin, come sappiamo, nel suo diario, che ha fatto stampare l'anno dopo, al suo ritorno a San Pietroburgo nel 1790, ha fatto solo un accenno allusivo, no? Ricordate, parlammo poi dei suoi nemici, voi li conoscete, disse, vuol dire che gliene ha parlato, e vedete bene che sono brava gente. Questo scrive Karamzin nel suo diario. E solo 15 anni dopo, nel suo articolo sulla rivista Vestnik Evropi, novità dall'Europa, scritto per commemorare la morte di Kant, scritto nel marzo del 1804, romperà in parte il riservo, dando anche alle sue parole il colore, il profumo e il sapore di un bicchierino di vino delle Canarie che Kant gli ha offerto, anche a lui, così come lo offriva ad Ama nel corso dei loro consueti e piacevoli incontri, vere e proprie e divertenti per loro, si capisce, dispute intellettuali. Ebbene, c'è una persona che voi stimate, la quale però sostiene un argomento che vi sta a cuore in modo diverso dal vostro, e con la quale, davanti a un bicchierino di vino dolce, pensato, resolio, passito, vorreste discuterne? Beh, scrivete 4 righe in proposito. Ora, Karamzin ci fa sapere che Kant e Ama discutevano animatamente sul valore del sentimento, del linguaggio, delle tradizioni popolari e sull'idea di bello, tutti i temi romantici per eccellenza, come vedremo, e in particolare l'idea del bello è un tema sul quale sarà Kant, però, e non Ama in questo caso, a condizionare, tramite il testo della Critica del Giudizio, e senza tradire lo spirito dell'illuminismo, vi ricordo che la Critica del Giudizio è stato l'evento editoriale dell'anno 1790, l'uscita di quest'opera ha cambiato un'epoca, quindi condizionare il pensiero dei giovani intellettuali romantici. E Kant, quando riceve Karamzin, è molto amareggiato anche per il fatto che Ama non ha fatto in tempo a leggere tanto la Critica della ragion pratica quanto la critica del giudizio. Ci avrebbe tenuto a discutere dicendo: hai visto? Ecco, visto come la metto io? Cosa mi dici? Capite? Mancava un interlocutore fondamentale. È venuto a mancare un interlocutore fondamentale per Kant, no? Guardate nella vostra esperienza personale, vedete magari quanto manca un interlocutore fondamentale nella vostra vita, no? Ecco che cosa può succedere, no? Ci amareggia molto questo fatto. E ora, in conclusione, ci dobbiamo domandare: come può un bicchierino di vino delle Canarie essere preso a pretesto da parte di Kant per alludere, quando scrive la critica del giudizio, alla sua proficua relazione intellettuale con Amann? Ebbene, Kant, e Karamzin allude a questo, non cita mai direttamente Amann perché non desidera attaccarlo pubblicamente o pensare che lui lo avrebbe potuto attaccare pubblicamente, in quanto si sente in dovere, secondo lo stile di Kant, di voler bene a un avversario così leale, che è stato capace di stimolarlo e che avrebbe voluto lo stimolasse ancora, avrebbe voluto sentire i suoi giudizi a proposito di critica del giudizio, per dirgli: vedi che stai usando la ragione per giudicare, immagino. Guardate sul punto 7 del repertorio. La critica del giudizio pubblicata da Kant nel 1790, la rete editoriale di quell'anno, è un'opera, come abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno, che porta il pensiero dell'illuminismo al di là dell'illuminismo stesso, nel territorio sul quale stiamo viaggiando. Nel testo della critica del giudizio, Kant si occupa anche del tema riguardante il rapporto tra la ragione e la sensibilità, uno dei temi che Amann gli aveva rimproverato di non aver affrontato nella critica della ragion pura, e del tema riguardante la relazione tra il piacevole e il bello che viene di conseguenza. Ebbene, tra poco, per concludere, leggeremo un breve brano tratto da uno di quei passi molto significativi e molto citati della critica del giudizio, in cui Kant mette in rapporto l'idea del piacevole con l'idea del bello. Un'idea legata alla domanda: è bello quel che è bello o è bello quel che piace? Ora, il piacevole, scrive Kant, pensando ad Amann, è legato alla sensibilità di ciascuna persona, per cui con la ragione una persona non può mai dire categoricamente che una cosa è bella, perché se la stessa cosa per un'altra persona è brutta, il valore oggettivo della bellezza, scrive Kant, non ha più ragione di essere. Una persona con il suo giudizio non può attribuire a una cosa in modo assoluto l'attributo della bellezza o della bruttezza, perché, scrive Kant, l'idea di bellezza o di bruttezza non sta nelle cose, ma è collocata nella mente che esprime un giudizio sulle cose, e quindi la ragione, pur con tutti i suoi limiti, ha un ruolo. Vedete, sta parlando con Amann, che purtroppo non c'è più per lui, no? È mediante la ragione, scrive Kant, che una persona capisce di non poter dire che una cosa è bella oppure che una cosa è brutta, ma che deve esprimersi affermando: per la mia sensibilità questa cosa è piacevole oppure non è piacevole. E di conseguenza, afferma Kant, ciò significa che per conoscere è sempre necessario mettere in rapporto la ragione con la sensibilità. E questa è una risposta ad Amann. Si sa che Kant e Amann hanno discusso animatamente, pur partendo da un presupposto comune: se nel processo della conoscenza è la ragione a orientare la sensibilità, come sostiene Kant, rimanendo fedele allo spirito dell'illuminismo, oppure è la sensibilità a influenzare la ragione? No, come ritiene Ama, che respinge il pensiero illuminista. Bell'interrogativo, eh? E si percepisce che Kant, nel comporre il testo della Critica del Giudizio, mentre affronta il tema del rapporto tra il bello e il piacevole e tra la ragione e la sensibilità, sta pensando con nostalgia alle fruttuose, sebbene controverse, discussioni con l'amico perduto di recente. E quindi, per ricordarlo, utilizza, come fra poco leggeremo, un esempio avvalorando la testimonianza di Karamzin, che è un esplicito riferimento alla sua fruttuosa amicizia intellettuale con Ama. Ama lo aveva stimolato a riflettere e Kant, nel testo della Critica del Giudizio, lo ricorda senza citarlo per nome, come se volesse brindare ancora una volta insieme a lui con un bicchierino di vino delle Canarie. Ebbene, quando, perché e da parte di chi è stato fatto un gesto di grande sensibilità nei vostri confronti? Ebbene, quando si manifesta la sensibilità umana, guardate, vale la pena prenderne atto, quindi scrivete quattro righe in proposito. Oggi la sensibilità, quando utilizziamo senza che nessuno intervenga con grande risolutezza al termine circonspezione per fare campagna elettorale, anzi, io sto pensando a Primo Levi, e quindi è evidente che... Ora leggiamo il brano in cui Kant, con un gesto di sensibilità, ricorda Ama, facendo un esempio relativo al concetto di piacevole, che evoca uno dei tanti loro brindisi e in cui ammonisce anche sul dovere di rispettare le idee e i gusti altrui. Leggiamo dalla Critica del Giudizio. Riguardo al piacevole, ognuno è disposto a riconoscere che il giudizio, fondato su un suo personale sentimento, col quale afferma che un oggetto gli piace, si limiti alla sua sola persona. Perciò, quando diciamo che il vino delle Canarie è gradevole, non ce la prendiamo se qualcuno corregge l'espressione ricordandoci che dobbiamo aggiungere un per me. E questo non solo per il gusto della lingua, del palato e della gola, ma anche per quanto può risultare piacevole agli occhi e alle orecchie. Per l'uno il colore violetto è soave e amabile, per l'altro cupo e spento. A uno piace il suono degli strumenti da fiato, a un altro quello degli archi. Disputare su ciò con intento di riprovare come ingiusto il diverso giudizio altrui, come se fosse logicamente incompatibile col nostro, sarebbe prova di stoltezza. Sicché, per quanto riguarda il piacevole, vale il principio che ogni persona ha i suoi gusti e una propria sensibilità. Quindi Kant ha i suoi gusti e la sua sensibilità, Ama ai suoi gusti la propria sensibilità, ma davanti a un bicchierino di vino delle Canarie, di vino santo, di pappuccio di pantelleria, si trovano perfettamente d'accordo nel dire: bene, abbiamo fatto una bella riflessione, una discussione insieme, tu scrivi le tue cose, io scrivo le mie e poi continuiamo a confrontarci, perché non dobbiamo mai smettere di imparare, no? Il confronto è fondamentale. E guardate, Ben diversamente ci si comporta a proposito del bello. E qui Kant comincia, abbiamo studiato, a parlare del bello, a dire no. Guarda, e sull'idea di bello, un tema tipico del pensiero romantico, ci avremo modo di osservare strada facendo, sarà Kant, non Amami in questo caso, a condizionare tramite il testo della Critica del Giudizio e senza tradire lo spirito dell'illuminismo il pensiero dei giovani intellettuali romantici. Ora, i paesaggi intellettuali che osserveremo strada facendo sul territorio del romanticismo titanico si caratterizzano perché gli intellettuali che lo hanno modellato, a cominciare da Rousseau, Karamzin, Kant, Amann, Herder e compagnia, hanno preso in considerazione la natura non solo e non tanto come una realtà da indagare con la scienza, ma come un grande laboratorio vivente da avvicinare ed ascoltare con la coscienza. C'è la scienza per indagare la natura, ma è bene tener conto del fatto che va indagata anche con la coscienza, l'indagine che noi facciamo sulla natura. Gli intellettuali che hanno modellato il territorio del romanticismo hanno cominciato a descrivere la natura non solo e non tanto con il linguaggio dei trattati, ma soprattutto con il linguaggio della poesia. Ci sono i trattati, c'è il linguaggio dei trattati, ma c'è anche il linguaggio della poesia. Ora, gli intellettuali che hanno modellato il territorio del romanticismo hanno affermato che l'essere umano non è separato dalla natura, ma è natura stessa. Forse ce ne siamo dimenticati. E hanno affermato che c'è un rapporto tra i sentimenti umani e quello che chiamano l'afflato della natura, tra i sentimenti umani e lo spirito vivente della natura, perché la natura è un organismo vivente. Ebbene, guardate, per cominciare a riflettere su questi temi, è bene farsi accompagnare da un celebre, anche un tantino ingombrante, tra virgolette dicono, ma personaggio che in proposito ne sa. E quindi ci può far riflettere. Si chiama Johann Wolfgang Goethe e tutti l'avete sentito nominare. Perché Goethe è attratto dalla scienza e come? Ma si occupa di... Ma è ancora più profondamente attratto dalla coscienza. Perché è attratto dai trattati e ne scrive, ma ancora più profondamente dal linguaggio poetico. Anzi, usa anche il linguaggio poetico per scrivere trattati. Perché è attratto dalla ragione, ma ancora più profondamente dai sentimenti? Belle domande. Bene, allora, per rispondere a queste e ad altre domande, è bene procedere. Vi ricordo che procederemo non venerdì 22 come scritto in calendario, perché venerdì 22 questa sala è occupata da un evento, noi non siamo eventuali, siamo scritturali e quindi va bene, e quindi continueremo venerdì 29, continueremo a procedere, ed è bene procedere anche venerdì 29 con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, ce l'hanno ricordato bene questa sera ancora una volta Kant e Amann, che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Non eccedete con i bicchierini di vino delle Canarie.
no, si perde.
Di vinsanto o di passito vario. Basta un ebbene non perdere mai la volontà di imparare, per questo la scuola è qui e il viaggio continua.